Nel vocabolario italiano non ci sono molte parole giapponesi. Mi vengono in mente, che so, samurai, kamikaze, kaki, manga, anime, tsunami e poche altre. Da alcuni anni, però, se n'è aggiunta una nuova, umami. Quando io andavo a scuola, verso la fine dell'Ottocento, ci insegnavano che esistono quattro gusti fondamentali percepiti dai recettori che abbiamo in bocca: dolce, salato, amaro e aspro. Oggi sappiamo che in realtà c'è un quinto sapore, chiamato appunto umami. A dire il vero, le cose sono più complicate. Forse ci sono recettori anche per i grassi, e poi ci sono le sensazioni trigeminali associate al piccante e alle sostanze mentolate, che però a rigore non sono classificate come sapori. Comunque voglio parlarvi un po' dell'umami, di che cos'è e di come è stato scoperto. Nel 1908 un chimico dell'Università di Tokyo, Ikeda Kikunae, pubblica un articolo scientifico. In questo articolo Ikeda annuncia di aver scoperto un nuovo gusto, oltre ai quattro già conosciuti. Lo chiamò umami. Umami è un sostantivo che viene dall'aggettivo umai, che in giapponese vuol dire buono, saporito, gustoso. Quindi umami potrebbe forse essere tradotto con sapidità, l'essere saporito, l'essere gustoso. Ma cosa intendeva precisamente Ikeda con questa parola? Che tipo di sapore è l'umami? Nel suo articolo del 1908, Ikeda scrive: l'umami è il tipico gusto che percepiamo come umai e che è associato alla carne, al pesce e così via. Il gusto è particolarmente caratteristico del brodo a base di alga kombu e di katsuobushi. Il brodo di cui parla Ikeda è il dashi, che è alla base di una infinità di preparazioni culinarie giapponesi. E il dashi si fa fondamentalmente, come scrive Ikeda, con l'alga kombu, che è un'alga bruna, e con il katsuobushi. Il katsuobushi è una preparazione che si ottiene da un pesce, il tonnetto striato, che viene bollito, seccato, affumicato e fermentato. Ikeda quindi affermava di aver scoperto un nuovo gusto, ma ovviamente doveva fornire delle prove. Soprattutto, qual era la sostanza o le sostanze che generavano la sensazione di umami? Bisognava identificare queste sostanze e isolarle. E Ikeda si mise al lavoro, un lungo lavoro, che il biologo inglese Jonathan Silvertown descrive così. Ikeda cominciò dall'analisi chimica di un estratto acquoso di alghe, o, come direbbe un cuoco, da una zuppa di alghe. Seguì un laborioso processo di evaporazione, distillazione, cristallizzazione, precipitazione e più o meno ogni altra azione vi venga in mente, per un totale di 38 passaggi, alla fine dei quali Ikeda si ritrovò con una sostanza granulosa composta da cristalli che sapevano di brodo di alghe. Con qualche altra stregoneria chimica, Ikeda riuscì a dimostrare che i cristalli purificati non erano altro che acido glutammico e che il suo sale di sodio, il glutammato monosodico, era la sostanza con il gusto umami più intenso. Dunque, la fonte dell'umami, o una delle fonti, era l'acido glutammico, o meglio il glutammato, che è l'acido glutammico in forma ionica. L'acido glutammico è un aminoacido, cioè un costituente delle proteine. E lo troviamo infatti in tutte le proteine animali e vegetali. Le proteine, lo ricordo, sono grandissime molecole formate da migliaia di mattoncini di base, che sono appunto gli aminoacidi. Per fare una similitudine, se pensiamo a una proteina come a un lungo testo, gli aminoacidi sono le lettere di quel testo. E proprio come per scrivere un testo di migliaia di caratteri bastano una ventina di segni alfabetici, per comporre una proteina bastano una ventina di amminoacidi diversi. E e l'acido glutamico, come dicevo, è una di queste lettere base dell'alfabeto proteico. Le proteine normalmente non sono molto saporite, sono troppo grandi per riuscire a stimolare i recettori della bocca, ma i frammenti di proteine e i singoli amminoacidi liberi sono saporiti. E in effetti nelle alghe kombu si trova un sacco di glutammato libero. Ma anche cibi a noi molto più familiari sono naturalmente ricchissimi di glutammato e quindi di umami. Ad esempio il parmigiano reggiano, il brodo di carne, i pomodori cotti, gli asparagi, molti funghi, persino il latte umano. Sono ricchi di umami anche molti cibi fermentati, e questo perché i microorganismi responsabili delle fermentazioni spezzano le proteine nei loro componenti più piccoli e più gustosi. Come esempi di cibi umami fermentati citiamo la salsa di soia e il miso, per limitarci al Giappone. Qualche anno dopo il 1908, un allievo del professor Ikeda scoprì che il katsuobushi era ricco di un'altra sostanza umami, chiamata inosinato. Poi se ne scoprì un'altra ancora, nei funghi shiitake, il guanilato, presente anche in alcune verdure cotte, e poi se ne isolarono parecchie altre. Si scoprì che le molecole umami esaltano i sapori. Anche il sale lo fa, entro certi limiti, e questa è la ragione per cui in certi dolci si mette un pizzico di sale, non per farli diventare salati, ma perché il sale fa sentire meno l'amaro e esalta il dolce. Ma l'umami non va confuso con il salato. Un buon brodo, un buon emmental, sono saporiti senza essere salati. Già nel 1909 Ikeda aveva sviluppato un processo di estrazione e produzione di massa del glutammato in forma di un suo sale, il glutammato monosodico. Il preparato fu battezzato e messo in commercio come Ajinomoto, che in giapponese significa più o meno la base, l'essenza del gusto. È un esaltatore di sapidità che ha avuto un grande successo nelle cucine orientali. È strano, ma fuori dal Giappone l'esistenza del quinto gusto venne riconosciuta solo molti decenni dopo la scoperta di Ikeda. La conferma definitiva è arrivata intorno al 2000, con la scoperta dei due recettori dell'umami presenti nel cavo orale e anche dei due geni che codificano le proteine di questi recettori. Bene, la prossima volta che mangerete una bomba di umami, tipo tagliatelle al ragù o melanzane alla parmigiana, rivolgete un pensiero al chimico giapponese che più di 100 anni fa scoprì il quinto sapore.